Radio 3, lezioni di musica. I quartetti per archi di Felix Mendelssohn Bartholdy. Seconda puntata, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica, cominciato ieri e dedicato ai grandi quartetti per archi di Felix Mendelssohn, ai sei quartetti per archi di Mendelssohn. Ieri abbiamo affrontato il quartetto opera 12, il primo pubblicato da Mendelssohn, che in realtà è il secondo composto, perché il primo quartetto che Mendelssohn scrive e decide di pubblicare è quello di cui parliamo oggi, l'opera 13 in La minore, un quartetto che risale al 1827. Ed è quindi un quartetto scritto da un diciottenne, e la cosa impressionante di questo brano è la puntualità e la profondità dei richiami all'ultimo Beethoven. Beethoven muore proprio nel 1827, quindi il giovanissimo Mendelssohn in questo brano si riferisce a composizioni di musica contemporanea, astrusa per la maggior parte dei musicisti, che invece lui comprendeva a fondo. Lo sappiamo anche da alcune lettere entusiaste che scrive. Bene, in questo brano i riferimenti all'ultimo Beethoven e più in generale ai quartetti beethoveniani sono di una varietà impressionante, perché Mendelssohn intanto premette al quartetto un motto, un tema, un piccolo lead, che guarda caso si intitola e comincia con un motto di tre note. Interrogazione. Ist es wahr? Ossia, è vero? Bene, questo è evidentemente un omaggio all'ultimo quartetto di Beethoven, 1826, l'anno precedente, in cui c'era il famoso motto con la difficile decisione. Muss es sein? Deve essere così? Sì, deve essere così. E il quartetto comincia. Mendelssohn? Credo che il riferimento sia di una evidenza palese, accecante addirittura, e su questo lead, su questo breve pezzo per voce e pianoforte che Mendelssohn aveva scritto un anno prima, è basata l'introduzione lenta di questo quartetto, il primo movimento di questo quartetto. Rispetto al brano che abbiamo sentito ieri c'è una grande differenza, ossia una costruzione progressivamente giustappositiva dell'inizio. C'è l'introduzione lenta, che finisce appunto con la citazione del lead. Tutto questo non sfocia nel tema iniziale dell'allegro, ma sfocia in un rapido movimento e solo a questo punto entra nella viola il tema. Ossia c'è una giustapposizione di blocchi ritmicamente differenziati fra loro. Il discorso è molto complesso naturalmente, ma questo è esattamente il modo nel quale Beethoven costruisce la forma e introduce i temi, alternando per esempio tempi rapidi e tempi lenti nei suoi ultimi quartetti. Il modello, questo è un brano in La minore, e c'è uno degli ultimi quartetti beethoveniani, l'opera 132, che è proprio in La minore, che come vedremo Mendelssohn cita in maniera esplicita nel finale di questo quartetto, ma allo stesso modo comincia per esempio il quartetto opera 130. Quindi questa idea di tempi diversi e caratteri diversi con cui comincia una composizione, quindi il tema non è più semplicemente una melodia o comunque un singolo elemento, ma è una combinazione di elementi contrastanti fra loro. C'è una dialettica interna ai temi, cambia completamente il concetto di tema. Nell'ultimo Beethoven, bene, questo aspetto, un aspetto fra i più visionari, fra i più difficili da comprendere per i contemporanei, il diciottenne Mendelssohn l'aveva invece capito perfettamente ed è in grado non solo di citarlo, ma addirittura di trasfigurarlo, cioè di farlo diventare parte di un proprio stile. E questo, devo dire, è uno degli aspetti che personalmente mi colpisce di più nella produzione giovanile di Mendelssohn, cioè questa incredibile capacità di questo ragazzo che, come dicevo ieri, molti hanno definito il più grande talento precoce della storia della musica, più di Mozart, più di Chopin, più di altri grandissimi talenti giovanili, anche perché ha veramente questa capacità di comprendere ciò che sta succedendo di più avanzato nel mondo musicale dell'epoca e di in qualche modo impadronirsene e farlo diventare parte di un proprio stile. In questo brano ci sono alcune caratteristiche che abbiamo chiaramente osservato già ieri, per esempio l'idea che il secondo tema, che è nettamente caratterizzato e differenziato, mendelsoniano, il secondo tema arriva quasi improvvisamente, non c'è una vera e propria preparazione, non viene messo in evidenza, ma fa parte del flusso. E in questo caso Mendelssohn scrive addirittura un tema di chiusa molto netto, molto caratterizzato. Anche questo ha un carattere così romantico, così tipico di Mendelssohn, a 18 anni era assolutamente già lui, e vedete in che modo quindi tutte le innovazioni beethoveniane sono inserite all'interno di un contesto invece totalmente originale, completamente originale. Io pensavo di farvi sentire non solo l'esposizione, qui sentiamo l'introduzione lenta basata sul lead, questo rapporto fra... questo movimento che torna nel corso del brano, quindi diventa un elemento strutturale, e poi il tema principale, con l'imitazione dei vari strumenti, gli altri temi che abbiamo sentito, il secondo, il grande tema di chiusa, questi elementi sono gli elementi su cui è costruita la esposizione di questo brano. Come nel quartetto precedente dell'opera 12, non c'è ritornello, quindi l'esposizione non si ripete, andiamo direttamente nello sviluppo che, come sentirete, comincia di nuovo con questo movimento agitato e sfocia in maniera abbastanza straordinaria nella ripresa. C'è una caratteristica tipica dello stile di Mendelssohn che non posso far altro che farvi ascoltare, l'idea che la fine dello sviluppo dopo una costruzione di grande tensione sia un episodio invece molto rilassato che si fonde impercettibilmente con l'inizio della ripresa. Mendelssohn non è soltanto un compositore maturo, ma è un grandissimo compositore a 18 anni, e per rendercene conto basta sentire appunto il primo movimento di questo grande quartetto, opera 13. Introduzione in modo maggiore. Classica salita mendelsoniana, lirica, punto culminante, discesa, il tema del lead. È vero? Attenzione, allegro vivace con questo movimento. Il tema. E anche il dialogo fra gli strumenti. l'elemento mosso. E di colpo il secondo tema. Di chiusa. Il violino. Finisce l'esposizione spegnendosi. Comincia lo sviluppo e sentirete subito. Misterioso. Crescendo. Primo tema. Attenzione a come cala la tensione. Rilassatezza assoluta. All'inizio della ripresa. Attenzione, sentite. C'è già il secondo tema. Interrompere questo flusso meraviglioso è davvero difficile. Avete sentito come si comprime la ripresa? Primo tema, immediatamente il secondo tema, che sembra proprio la continuazione. Quindi c'è questa idea mendelssohniana di non tracciare una netta differenziazione fra i due temi, e questo è un aspetto che in qualche modo Mendelssohn proseguirà ad esplorare per tutto il resto della sua carriera. Lo vedremo molto chiaramente anche nei quartetti più maturi, nei quartetti romantici cosiddetti, di cui parliamo la prossima settimana. Ma l'aspetto forse più incredibile è il modo, come avete visto, in cui le grandi innovazioni beethoveniane, in particolare questa continua dialettica fra i piani tematici, vengono assorbite, non solo comprese, ma in qualche modo trasfigurate nel proprio stile da parte di Mendelssohn. E questo è un aspetto, ripeto ancora una volta, secondo me stupefacente nelle composizioni del giovane Mendelssohn. Questo è un pezzo scritto da un diciottenne, cosa che ci sembra assolutamente incredibile. La comprensione, l'approfondimento dello stile beethoveniano continuano per tutto il resto del quartetto. Il secondo movimento è un adagio non lento, in cui Mendelssohn cita in maniera come dire, addirittura senza vergogna, direi, in maniera chiarissima, evidentissima, cita due quartetti beethoveniani. Il primo di questi è l'opera 130 e in particolare la famosa cavatina, cioè il pezzo di carattere operistico, l'adagio, quinto movimento dell'opera 130, e Mendelssohn lo cita in maniera assolutamente chiara, già nel carattere, quindi il carattere cantabile, come scrive. C'è proprio una specifica citazione, questo accordo. Beh, la cavatina beethoveniana che ho qui, sentite? È esattamente lo stesso accordo con questa singolare e stupefacente dissonanza. Ebbene, Mendelssohn non ha nessun problema a citare letteralmente questo specifico accordo della cavatina che Beethoven aveva scritto 2 anni prima. Questo è un pezzo, l'opera 130, che in gran parte Beethoven scrive nel 1825. Ma in questo movimento c'è un'altra citazione, forse ancora più esplicita e ancora più stupefacente. Il movimento improvvisamente, come dire, si scioglie questa atmosfera lirica, cantabile, lirica appunto operistica, e Beethoven scrive un fugato. Letteralmente. Bene, questa fuga è molto evidentemente un omaggio a un precedente quartetto beethoveniano, l'Allegretto non troppo, il secondo movimento del quartetto opera 95, il cosiddetto Serioso, siamo nel 1810, che è un pezzo che comincia con un grande cantabile e poi improvvisamente Beethoven scrive. Tra l'altro ci sono degli elementi Mendelssohn. Sentite il tema beethoveniano. Quindi ci sono anche dal punto di vista ritmico delle analogie. Tra l'altro nel corso del brano il fugato in Beethoven sarà ripreso in inversione. Ugualmente Mendelssohn riprende il suo fugato . Quindi l'omaggio al grande stile quartettistico beethoveniano arriva addirittura a citare una costruzione formale, adagio lirico, fugato, fugato in inversione e ripresa dell'adagio lirico, esattamente quello che succede nel quartetto opera 95, e a citare letteralmente degli aspetti della cavatina. Ma sentiamo direttamente l'inizio di questo grande secondo movimento. Eccola la dissonanza al basso, riprende il clima lirico. nuovo. Fine dell'episodio lirico. Fugato. La quarta entrata al basso. Sentiamo solo l'inizio, naturalmente, ma mi interessava farvi cogliere la profondità e la puntualità del rapporto con Beethoven. Bene, il tema di questo fugato in qualche modo diventa, a partire da questo momento, il protagonista del quartetto. Il terzo movimento, l'intermezzo, lo scherzo, che non ascolteremo, comincia con questo tema. Quindi è una sorta di sottile trasformazione del tema del fugato, ma l'aspetto più impressionante è il ritorno del tema del fugato nel corso del quarto movimento, che completa, in qualche modo corona, il percorso ciclico dell'intero quartetto. Abbiamo visto nella puntata di ieri quanto Mendelssohn fosse interessato al percorso ciclico. In questo finale, quindi, i vari elementi della poetica mendelssohniana si fondono. C'è da una parte, una volta di più, il ripensamento creativo di alcune innovazioni beethoveniane. Vi faccio sentire l'inizio di questo presto, che comincia improvvisamente con un recitativo. E poi un movimento veloce. Altro recitativo. E di nuovo il movimento veloce, il presto. Quindi una volta di più c'è una contrapposizione, una dialettica fra elementi fortemente contrastanti. Bene, questa è una citazione quasi letterale del modo in cui Beethoven introduce il finale del suo quartetto in La minore, l'opera 132, 1825. Sentite il tema, il recitativo del violino nell'introduzione del finale. Mendelssohn scrive: stesse armonie e quasi lo stesso movimento in Mendelssohn, in Beethoven. L'omaggio qua diventa addirittura imitazione, addirittura parodia, per usare un termine rinascimentale, e tutto questo sfocia, esattamente come in Beethoven, in un tema agitato. La combinazione di questi elementi e soprattutto il modo in cui Mendelssohn riesce a inserire, a montare fra loro questi elementi contrastanti è veramente impressionante. Vale la pena di sentire almeno l'inizio di questo movimento conclusivo. Recitativo. Presto. Recitativo. Presto. E qui arriva il tema. Mm-hmm. interessava farvi sentire questo inizio, questa veemenza nel carattere, il tema beethoveniano a cui Mendelssohn si ispira. Il famosissimo tema che doveva a quanto pare essere il tema del finale della nona sinfonia verrà poi opportunamente usato come finale del quartetto opera 132, ma l'aspetto che ci colpisce di più nell'ascolto di questo finale è l'improvvisa riapparizione del fugato che era apparso nel secondo movimento. Quindi l'aspetto ciclico si spinge una volta di più a inserire elementi, parti intere o temi rielaborati dei movimenti precedenti all'interno del finale. Tutto questo, questo aspetto ciclico, questa ripresa del fugato, culmina in una grande coda, una coda veramente impressionante, in cui improvvisamente Mendelssohn fa dialogare fra loro non solo i temi ma i caratteri. Questo finale era cominciato, l'abbiamo appena sentito, con un grande recitativo drammatico. Bene, improvvisamente nella coda il fugato diventa un recitativo. Forse è la prima volta nella storia in cui un compositore fa dialogare fra loro la fuga e l'opera, quindi il tema, come dire, operistico che diventa invece fugato, il tema del fugato che diventa operistico a sua volta, e addirittura il tema principale, ricordate, diventa una fantasia. Mendelssohn scrive: a piacere quasi una fantasia, citazione beethoveniana, sonata quasi una fantasia. C'è un'ultima sorpresa, perché il movimento, il finale, quindi l'intero quartetto, finisce citando quasi letteralmente l'introduzione lenta del primo movimento. E quindi finisce con la domanda, è vero, con la domanda ancora una volta beethoveniana. Il percorso ciclico di questo quartetto è, credo, uno dei grandissimi risultati ottenuti da Felix Mendelssohn. Io vi saluto intanto e spero che abbiamo il tempo per sentire per intero la grande coda di questo movimento. La settimana prossima continueremo l'esplorazione dei quartetti di Felix Mendelssohn. Buona giornata da Giovanni Bietti.